Ciao, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Oggi parlerò di un personaggio italiano noto a livello mondiale, uno scienziato e uno studioso, Galileo Galilei. È noto soprattutto, ovviamente, per l'invenzione del telescopio. Galileo nasce a Pisa nel 1564, studia a Pisa e poi a Firenze. Il padre voleva che lui diventasse un medico e quindi Galileo si iscrisse alla facoltà di medicina, che peraltro non portò mai a termine, non diventò un medico sostanzialmente. Lui già all'età di 20 anni era interessato alla filosofia, era interessato alla fisica e si occupava già di geometria. Infatti, i suoi primissimi scritti risalgono al 1584 e sono scritti di filosofia e di fisica. Si occupa di formule matematiche e fa esperimenti di fisica. Nel 1590 è famoso l'esperimento che fece dalla Torre di Pisa. Infatti, dalla cima della torre fece cadere degli oggetti per dimostrare le sue teorie relative al movimento degli oggetti. Insegna anche da casa, perché in quell'epoca era molto di moda, diciamo, far sì che scrittori o comunque personaggi di un certo livello avessero molti studenti che venivano ospitati nella casa del maestro, del professore, che dava lezioni. E lui dà lezioni di geometria e di meccanica. Diciamo subito che ci fu una svolta molto importante nella vita e negli studi di Galileo. Potremmo di dire che la data storica, la svolta, avvenne nel 1604. E qui dobbiamo fare una piccola parentesi per spiegare che cosa avvenne nel 1604. Nel 1604 ci fu un'esplosione nello spazio, nella nostra galassia, una stella, anzi probabilmente due stelle collassarono, si scontrarono e diedero origine ad una supernova. Una supernova è un'enorme esplosione che avviene quando una stella collassa o due stelle collassano e quindi danno origine ad una luminosità, ad un punto luminoso, possiamo chiamarlo così, estremamente forte, che è visibile molto bene perché la sua luce è molto più forte delle stelle. Questa esplosione nel cosmo, diciamo, fu avvistata da molti studiosi, da molti scienziati e da molti dell'epoca, appunto perché era ben visibile nel cielo. Galileo la vide qualche giorno dopo la sua apparizione, non la vide il giorno della sua apparizione, la vide qualche giorno dopo. Ovviamente la stella divenne luminosa per qualche giorno, poi pian piano nel corso di qualche mese la sua luminosità diminuì fino a sparire. Quindi Galileo comincia a interessarsi alle lenti e ai telescopi che già esistevano in realtà. Perché Galileo non fu l'inventore del telescopio. Le lenti e i telescopi molto rudimentali già esistevano. In realtà lui fu quello che capì come perfezionare i telescopi e riuscì a realizzare telescopi molto più efficaci di quelli esistenti. E siamo nel 1600, dal 1604 al 1609. Galileo perfeziona il suo telescopio e nel 1609 Galileo presenta il suo nuovo telescopio, diciamo, al Senato Veneto. Ed è molto apprezzato da tutti il suo telescopio. In effetti, per l'epoca funzionava molto bene. Con questo telescopio, Galileo inizia le sue osservazioni, osserva i crateri della Luna, capisce l'esistenza della Via Lattea e riesce a vedere le lune di Giove, i satelliti di Giove, e riesce ad individuare anche, nel cielo profondo le nebulose, che sono degli ammassi di gas illuminati dalla luce di altre stelle. Quindi possiamo dire che in questo periodo nasce il telescopio di Galileo, che è un telescopio abbastanza potente con cui ancora oggi si possono fare delle osservazioni. Ricordiamoci che il metodo questa invenzione di Galileo è ancora usata nei nostri telescopi moderni. Infatti, i telescopi, quelli soprattutto amatoriali, sono come quelli che costruiva Galileo, ovviamente più potenti, più perfezionati, ma molto spesso la struttura è la stessa. Sono telescopi che usano delle lenti come quelle che usava Galileo, ovviamente più perfezionate e più efficaci. Tornando a Galileo, l'anno successivo, cioè dopo il 1609, esattamente nel 1610, Galileo pubblica, chiamiamolo un trattato, il Sidereus Nuncius, dove appunto lui descrive tutte le sue scoperte, tutto quello che ha potuto vedere con il suo telescopio e con il quale appunto riesce proprio in quell'anno a vedere anche le macchie solari. Le macchie solari sono delle macchie che periodicamente appaiono sulla superficie del Sole. Non sono facili da vedere con un telescopio perché per vedere le macchie solari bisogna usare un telescopio con dei filtri molto potenti, perché vedere ovviamente la luce solare, il sole direttamente, rovina la vista, no? Quindi per vedere le macchie solari bisogna usare un telescopio con un filtro ben fatto che possa evitare il danneggiamento degli occhi che si potrebbe avere guardando il sole con un telescopio. Ma qui cominciano, possiamo dire, i problemi con la Chiesa, sostanzialmente. Perché? Perché ad un certo punto è chiaro che il sistema tolemaico, il sistema diciamo astronomico in vigore allora, che voleva la Terra al centro dell'universo, non stava più in piedi, non aveva più ragione d'essere. E Galileo lo dice apertamente, si schiera a favore del sistema copernicano in cui appunto non è più la Terra al centro dell'universo. Questa cosa infastidisce moltissimo la Chiesa, che consiglia, diciamo, a Galileo di smettere di fare questi studi e di fare queste dichiarazioni. In quegli anni, siamo intorno al 1613-1615 e anche più avanti, Galileo fa un'altra scoperta o comunque perfeziona altri strumenti esistenti e inventa, diciamo così, il microscopio, che è appunto lo strumento che consente di vedere le cose molto piccole. Ed è un'altra scoperta, diciamo, un altro perfezionamento che Galileo ha fatto durante i suoi studi. Purtroppo i problemi con la Chiesa e con l'Inquisizione, diciamo così, continuano, perché la Chiesa non voleva assolutamente che si diffondesse questa nuova teoria, questa teoria copernicana, di cui appunto Galileo era ormai aperto sostenitore. I problemi continuano, ma nel 1632 comunque Galileo pubblica quello che sarà poi il suo trattato più importante, il Dialogo sui massimi sistemi. È l'esposizione di tutte le sue teorie riguardanti il moto dei pianeti, eccetera, in una forma di dialogo. La forma del dialogo è una forma in cui, nello scritto, diciamo, ci sono vari personaggi che discutono tra di loro. Ci sono quelli che dicono una cosa, altri che dicono un'altra cosa contraria, e il discorso viene portato avanti, appunto, facendo parlare vari personaggi. È un sistema che ovviamente deriva dall'antichità. Già nell'antica Grecia c'era questo sistema, questi dialoghi che avvenivano tra vari personaggi. Galileo riprende questa metodologia, però in questi dialoghi è chiaro che lui vuole affermare la superiorità e la verità, cioè che il sistema tolemaico era ormai superato e non aveva alcun fondamento. Questo dialogo sui massimi sistemi all'inizio, dapprima, ottiene il permesso da parte della Chiesa della pubblicazione. Però subito dopo i gesuiti, che hanno da sempre rappresentato la parte, diciamo, culturale della Chiesa, non approvano questa pubblicazione, e ad un certo punto i gesuiti dicono addirittura che il dialogo sui massimi sistemi era da considerarsi per la Chiesa più pericoloso di Martin Lutero, delle teorie e di quello che aveva fatto Martin Lutero, il che è ovviamente un'affermazione gravissima. Dopo questo intervento dei gesuiti, sempre nel 1632, la Chiesa proibisce la pubblicazione di questo trattato, di questo libro. Come detto, siamo nel 1632. Galileo Galilei non gode più di buona salute, è ammalato. E l'anno successivo, nel 1632, si reca a Roma e viene processato. Viene processato per aver dichiarato cose false, per aver dichiarato cose contrarie alla dottrina della Chiesa, che sosteneva ovviamente la teoria della centralità della Terra nell'universo. Famosa a questo punto è la data, il 22 giugno del 1633, negli uffici della Chiesa di Roma. In pratica Galileo è costretto, diciamo, per evitare punizioni probabilmente peggiori di quelle che poi ha avuto, dichiara pubblicamente che tutto quello che lui ha scritto è falso. Dichiara che non pubblicherà mai più cose di quel genere, e dice di avere fede assoluta nella Chiesa e nella teoria tolemaica. Questo ovviamente è per evitare problemi successivi che avrebbero potuto essere più gravi. Teniamo presente che siamo in un periodo comunque in cui non particolarmente in Italia, ma in Europa, ma anche in Italia, si bruciavano le streghe. Gli eretici alcune volte venivano bruciati sui roghi. Quindi essere comunque di fronte all'Inquisizione o comunque a degli uffici della Chiesa non era una cosa simpatica, non era una cosa da augurare a nessuno. Comunque, dopo questa pubblica abiura, si chiama così. Un termine che indica, abiura è un termine che indica quando una persona dice di non voler più abbracciare un certo pensiero, un certo convincimento e quindi pubblicamente afferma che non vuole più seguire quella determinata dottrina. Dopo questo fatto, la salute di Galileo Galilei comunque non migliora più, diventa cieco e Galileo comunque riesce a scrivere ancora e riesce ancora a pubblicare delle opere. Infatti, nonostante l'esilio, diciamo, nel 1638 riesce a pubblicare, non in Italia ma in Olanda, la sua ultima opera, che raggruppa un po' tutto il suo pensiero. Galileo muore nel 1642. Una cosa da notare come conclusione di questo discorso è che nel 1992 la Chiesa Cattolica con padre Wojtyla ha riconosciuto gli errori che la Chiesa fece nei confronti di Galileo con oltre 300 anni di ritardo. La Chiesa comunque ha riconosciuto che l'atteggiamento della Chiesa nei confronti di Galileo era totalmente errato. Grazie.